Allora, diciamo che in 10 minuti io, tanto il grosso della premessa l'abbiamo fatto, ci resta da parlare di due cose. L'alta Corte di Giustizia, ma il delitto non viene completato se non si passa all'alta cosiddetta alta Corte di Giustizia. Allora, i magistrati quando sbagliano vengono sanzionati, è una balla grossissima quella di sostenere che i magistrati non vengono sanzionati.
Già c'è una corte.
Allora, se ne occupa la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e i giudici o anche il Ministro della Giustizia in caso di assoluzione possono ricorrere alle sezioni unite delle corti di Cassazione. Per darvi un dato che è significativo, i magistrati che sono stati sanzionati in Italia sono circa, poi i rapporti con Spagna e Francia sono diversi, il doppio e il triplo rispetto a quelli spagnoli o francesi, va bene? Quindi questa storia del magistrato che non viene sanzionato quando sbaglia è un falso, cioè non è nemmeno un'opinione, vabbè, ci sono le opinioni e ci sono i falsi, d'accordo? Ora, l'alta corte disciplinare viene giustificata invece con l'idea che i magistrati non vengano sanzionati e quindi bisogna creare un nuovo organismo che in realtà con un poco di intelligenza è facile, ma non si capisce perché dovrebbe sanzionarli di più. Peraltro, e questo è un dato che voglio dare, il soggetto che può impugnare l'assoluzione, cioè quello che può dire guardate ma voi avete assolto una persona che in realtà doveva essere condannata, guardate caso il Ministro della Giustizia, cioè quello che si lamenta dicendo che i magistrati non vengono sanzionati. E sapete quanti appelli ha fatto su queste, perché quelle sono 1359, le 6 morti, tutti i dati ve li scordate, insomma, io ve lo dico, praticamente solo 6 volte ha impugnato l'assoluzione. Quindi lui stesso ha condiviso tutto il resto delle assoluzioni. E quindi si dà un'idea, proprio si ha un'idea della falsità, della pretestuosità dell'affermazione. Sulla tecnica a voi non interessa molto, lì è previsto un meccanismo procedurale che è scombinatissimo e che sicuramente è soggetto a censura della Corte Costituzionale, perché deciderebbe una sezione dell'alta Corte disciplinare, ma l'impugnazione invece di andare in Cassazione andrebbe a un'altra sezione diversamente composta. Ma questa è veramente una bizzarria, un'altra bizzarria dopo il sorteggio. Come è formata la Corte disciplinare? L'alta Corte disciplinare? Con lo stesso schema dei consigli superiori che abbiamo visto prima. Cioè, una quota nominata fra i magistrati giudicanti, una quota nominata fra i magistrati requirenti, sarebbero quelli del pubblico ministero, e poi sempre sorteggiati, e poi sempre il mitico sorteggio nella lista che ci vogliamo fare dei laici, cioè sorteggiati dai politici. Dobbiamo dire politica se non si offendono, ma dai politici sostanzialmente. E qui c'è anche un'altra astuzia che non tutti hanno rilevato. La somma degli amici dei politici, degli eletti dei politici e dei magistrati requirenti supera quella dei magistrati giudicanti. Ma il magistrato requirente che siederebbe in questa corte non è più il magistrato requirente di prima, indipendente dall'esecutivo. Quindi noi avremo un magistrato dipendente dall'esecutivo più i politici che superano i giudicanti. Forse io me ne sarei fregato quando dovetti arrestare, ho fatto un esempio di quello. Però forse oggi ci penserei due volte a mettermi contro il Ministero degli Interni quando devo fare un certo tipo di scelta. E qui quindi voi vedete come il meccanismo si chiude. Sistema latino del divide et impera, quindi un organismo viene diviso in tre, ogni organismo viene depotenziato attraverso il meccanismo del sorteggio che nullifica la capacità di rappresentanza, la rende nulla, mentre la politica si aggrega col meccanismo farlocco del sorteggio ad hoc. E il sistema è chiuso praticamente. Dette queste cose tecniche, così lasciamo più spazio alle domande, solo due o tre informazioni. Si dice che l'articolo 104 della Costituzione non è stato toccato, è quello che dice che i magistrati rappresentano un ordine indipendente. Ma guardate, è un'affermazione che sfiora il risibile. Questa affermazione, pari pari, proprio identica, c'è nella Costituzione dell'Iran e della Corea del Nord, e per quanto riguarda la Cina, riguarda anche il pubblico ministero cinese. È evidente che il problema non sono le dichiarazioni di principio, ma come noi costruiamo il sistema per renderle vere, per renderle concrete. Quindi, veramente, poi c'è una cosa insopportabile, quella di essere trattati da scemi. Ecco, questo veramente diventa insopportabile. E poi altre due considerazioni, altre due informazioni. Questo sistema non migliorerà l'efficienza della giustizia, non abbrevierà di un giorno la durata dei processi, ma questo non lo dico io, è così, e lo dico, ma in realtà l'ha detto innanzitutto la relatrice al disegno di legge della riforma costituzionale, l'onorevole Buongiorno, che poi è anche avvocato, che è stata procuratrice di Franco Coppi, che è il principe degli avvocati penalisti italiani, che è contrario graniticamente alla riforma, la quale ha detto che solo un ignorante, ecco la sua frase è questa, può pensare che questa riforma migliori l'efficienza della giustizia. Quindi se noi torniamo, io spesso quando faccio queste discussioni dico questo, una cosa sappiamo, questa ce la dicono quelli che l'hanno fatta, la riforma non serve a migliorare l'efficienza della giustizia. Quindi se pensate di votare per questa riforma perché credete che l'efficienza della giustizia migliorerà, sappiate, qui potete essere sereni, perché non ve lo dice solo chi è contrario, ma innanzitutto lo dice chi l'ha fatta, chi l'ha scritta la riforma. Ancora, mi si chiedevano dei costi. I costi stimati della riforma sono fra i 105 e i 120 milioni di euro all'anno in più, a regime. Cioè all'inizio dovranno essere intorno ai 160-180 milioni, perché dovrebbero essere anche acquisiti due fabbricati ulteriori al centro di Roma per consentire le due sedi, perché triplichiamo praticamente le sedi del Consiglio. Per darvi un parametro dei costi, vi ricordate che noi l'ultimo referendum che abbiamo votato, il penultimo ormai, fu la riduzione dei parlamentari. Ecco, la riduzione dei parlamentari, che si dice avrebbe consentito un risparmio significativo, ha consentito un risparmio annuo di 67 milioni, mentre questa riforma ne costerà 105-130 in più all'anno fissi, che a mio giudizio potevano essere spesi diversamente, sia per rendere la giustizia più efficiente, se riteniamo sia così, secondo me, vabbè, qui apriremo un altro, l'efficienza della giustizia sì, si raggiunge in altri modi, e non è detto che si debba aggiungere attraverso aggiunte di risorse, forse un modo diverso di spendere i soldi aiuterebbe la situazione, ma anche attraverso, abbiamo tutto il problema delle liste d'attesa, abbiamo il problema della manutenzione degli edifici scolastici, credo che questi soldi meriterebbero una gestione di tipo diverso. E poi naturalmente, questo è un altro aspetto che va considerato, vengono triplicati i posti degli amici dei politici, quelli che erano nel Consiglio Superiore di oggi vengono moltiplicati per tre. Possiamo dire oggi, io non sono proprio un grandissimo tifoso di questo movimento politico, però devo dire la verità, che la frase mi sembra corretta: con questa vicenda la casta è tornata. Se voi mettete insieme l'abolizione del reato di abuso in ufficio, l'Italia è l'unico paese del mondo dove è lecito abusare del proprio ufficio. A noi sembra una cosa pazzesca, però se voi ci riflettete un attimo, in Italia è lecito abusare del proprio ufficio. Se pensate che il reale d'Inghilterra è stato arrestato per abuso in atti d'ufficio, e il re ha detto la giustizia faccia il suo corso, va bene? E questa triplicazione dei posti e aumento dei costi fa capire chiaramente quale sia l'insensatezza, oltre che la dannosità, di questa riforma. Poi se volete parlare di correntismo, di spiegazioni, io sono qui, fate tutte le domande che volete.
Va bene, allora il prima che si prenota. Prego, venire qua, devi venire qua. Forse la facciamo lì.
Tutto ringraziare la presentazione, la presentazione proprio sulla e colori intervenite dopo questa un po' di verità, però un senso di messaggio, insomma. Allora, innanzitutto io volevo soltanto questo, cioè tutti quanti siamo in effetti, insomma, per di noi, però essere poi un chiamatore, essere poi un divulgatore, perché cioè, noi tutti quanti siamo all'altezza del poter convincere le persone in effetti a votare no, perché comunque sono degli aspetti tecnici che sono estremamente complessi, insomma, pure da poter, come devo dire, spiegare. Però io partirei proprio da quello che secondo me è il primo articolo della Costituzione, cioè l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che esercita i limiti e nel comune stabilita dalla Costituzione. Quindi la parola chiave è limite. Cioè, in effetti, nelle autocrazie, soprattutto nelle, diciamo, nelle democrazie popolari e così via, si parla soltanto di l'Italia è una sovranità appartiene al popolo. Stop! E finisce là. Ma non è così. Se noi aboliamo in effetti la parola limite, si parla automaticamente da democrazia con l'architettura dell'equilibrio all'autocrazia. Cioè tutti gli effetti sono il potere si concentra in una sola persona. E questo secondo me è l'aspetto proprio più pericoloso. E abbiamo ora in effetti proprio un esempio proprio attualissimo, dove in effetti negli Stati Uniti si passa dalla democrazia a una democrazia illiberale, autocrazia, partitocrazia, autocrazia, capocrazia, insomma, tutte queste forme insomma, che sono dei nomi. Che cosa significa? Che il presidente degli Stati Uniti sta facendo delle cose buone perché non c'ha nessun in effetti organo di garanzia che in effetti non blocca. Quindi questo. Ora che cosa succede? Che c'è un altro poi aspetto fondamentale, no? Quindi la parola limite è quella che ci fa capire la differenza che ci sta tra l'autocrazia e la democrazia. Poi ci sono un altro aspetto secondo me importante. E questo perché la domanda volevo fare in effetti un'osservazione. Poi un altro aspetto, per esempio, è la parola ministro, questo volevo dire, prende
latino, servo.
Dalla parola minister. L'etimologia della parola minister era il monaco che dava da mangiare al povero. Poi dalla parola minister è nata minestra e poi in effetti dalla minestra la parola ministro. Quindi che cosa succede? Che il ministro
si mangia la minestra.
Dovrebbe in effetti servire il povero, quindi in effetti sta a servizio del povero. Invece che cosa succede? Che c'è una personalizzazione della politica. Nel momento in cui c'è la personalizzazione della politica, chiaramente si crea i disastri che stanno succedendo negli Stati Uniti. Poi per quanto riguarda gli effetti, lo spreco, sono perfettamente d'accordo, perché in effetti questo è il governo dello spreco e del caos. Vabbè, basta. La
domanda non ci sta.
Poi avrò modo di aderire.
Allora, devo dire alcuni assenti che sto usando per portare le persone a votare per sé. Era un confronto più che una domanda.
Quasi, lo sta accennando lei, proprio con questa domanda. Una delle principali critiche che avevano fatto a sostegno di questa riforma è proprio il pericolo del correntismo nella nomina dei magistrati, insomma, all'interno del Consiglio della Magistratura. Volevo sapere come invece lei giustifica questa cosa.
Io vorrei, questo è il punto, diciamo, uno dei punti di forza della contestazione. Ci dobbiamo eliminare il correntismo. Ora guardate. Cominciamo subito col dire una cosa, che dovunque c'è una democrazia, cioè dovunque ci sono persone che eleggono altri, c'è il rischio sempre attuale della degenerazione. Quando noi eleggiamo qualcuno nel consiglio direttivo di un'associazione, quello che sia, spesso ci facciamo condizionare da vicende che sono di carattere personale. Cioè, può capitare, mi è antipatico, mi è simpatico, è donna, è uomo. Quante volte abbiamo sentito dire ci vuole una donna, ci vuole uno, cioè dei meccanismi che non sono legati specificamente alla competenza, ma sono delegati a relazioni personali. E francamente, devo dire la verità, l'accusa di decidere determinate cose per scelta di appartenenza e non per competenza, che viene dai partiti politici, francamente a me fa veramente sorridere, perché veramente è altro che bui che chiama cornuto l'asino, soprattutto in un governo come questo, che vede la presenza di cognati, sorelle e di chi più ne ha più ne metta all'interno della compagine governativa, eccetera. Però questo potrebbe essere, è un argomento per certi aspetti anche debole. Debole relativamente, perché non vuol dire che magari il problema c'è lo stesso. Io però vorrei, mi dovete consentire un brevissimo excursus storico. La storia delle correnti è una storia molto complessa. Nasce nella magistratura associata in una logica assolutamente costituzionale. Cioè, dovete pensare, voi, ognuno di voi immagina che il magistrato, ognuno di voi, forse non tutti, sia la mitica bocca della legge. In realtà non funziona così, perché le leggi italiane, che sono fatte una vera schifezza, va bene, anche dal punto di vista italiano, pensate che il codice Rocco, quando fu emanato, va bene, dopo essere stato scritto, fu passato all'Accademia della Crusca, perché fu visionato. Allora gli accademici chiamarono il ministro, gli addetti dissero: ma tu che cosa vuoi dire questo? E allora devi spostare la virgola, allora devi usare il congiuntivo. Allora, quindi ne è uscito un testo dal punto di vista, poi magari contestabile per i contenuti, ma dal punto di vista formale impeccabile, era tutto chiaro quello che voleva dire. Invece da noi arrivano leggi che sono veramente dei pateracci. Ultimamente nel fare un lavoro su una legge era molto chiaro che una parte dei commi di un articolo erano stati scritti da una persona e un'altra da un'altra che non aveva chiaro l'idea dell'uso del congiuntivo, quindi si creava un caos abbastanza complicato. Ora, le interpretazioni delle leggi possono essere, come ha detto la Corte Costituzionale, costituzionalmente orientate, e queste rappresentano inevitabilmente il background del magistrato, del suo pensiero. Questo noi non lo potremo mai eliminare, o meglio, lo possiamo ridurre quando arrivano leggi molto 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 precise, ma questo praticamente avviene pochissimo. Poi il Consiglio Superiore non è un organo che burocraticamente sposta di qua e di là. La grande importanza del lavoro del Consiglio Superiore riguarda aspetti organizzativi. Io vi faccio un solo esempio, oggi come cosa c'entra con le correnti qui con te. Nella politica giudiziaria tendenzialmente non abbiamo tutto uguale, perché le risorse sono sempre inferiori rispetto a quelle che sono le domande. Va bene? Se io decido come presidente del tribunale di aumentare il numero dei giudici del lavoro, avrò una maggiore velocizzazione delle cause del lavoro. Se decido, per esempio, di aumentare il numero dei giudici dell'esecuzione, renderò più veloce l'esecuzione degli immobili. Se decido di aumentare il numero dei giudici che si occupano di locazioni, avrò probabilmente una maggiore velocizzazione degli sfratti. Queste scelte non sono scelte di carattere tecnico, sono scelte di carattere di politica giudiziaria. Le correnti in magistratura sono portatrici essenzialmente di un background di carattere culturale. Ora, questo background di carattere culturale attiene, e dovrebbe attenere, sono d'accordo, dovrebbe attenere essenzialmente a quelle che sono delle scelte di politica giudiziaria che si ritengono costituzionalmente orientate. Capirete che se io mando tutti i magistrati, li levo da tutte le sezioni civili e li mando nella sezione immigrazione, otterrò una certa velocizzazione, ma naturalmente bloccherò qualche altra cosa. Ma questo non è un fatto tecnico, è una scelta. Allora le correnti, ho fatto un esempio, in realtà le cose sono molto molto più complesse, però questo vi dà un'idea di come in realtà una cosa è la decisione della causa, e lì il giudice è da solo con la sua coscienza, le leggi, il suo background politico, culturale, quello che sia. Una cosa invece sono le scelte organizzative, e quindi così si giustificano e nascono le correnti. Però c'è qualcosa in più che io vorrei dirvi, e oggi è una giornata importante, particolare. Voi ve lo ricordate, lo conoscete la storia dell'Hotel Champagne? L'Hotel Champagne? No, cioè, tutta la Palamara lo conoscete? Allora, Palamara, con il quale siamo stati insieme nella giunta esecutiva centrale dell'associazione, quindi ci conosciamo benissimo, l'abbiamo lavorato insieme per 4 anni, non era proprio così quando stava in giunta, poi è passato al consiglio, va bene. L'Hotel Champagne è quello che ha dato vita a questa storia delle correnti. In questo hotel, che coincidenzialmente si chiama Hotel Champagne, si incontrano 7 persone, 7 se ne incontrano, 5 sono magistrati e 2 sono politici. Nel frattempo la procura di Perugia indaga su uno dei 2 politici, un certo, o su quell'altro, Cosimo Ferri, mi pare, indaga su questo, con dei Trojan, voi non so se avete sentito cosa sono questi Trojan, vabbè, delle intercettazioni, ma ora non cerchiamo di essere più semplici. E così si scopre che queste persone si erano riunite perché i 2 politici erano interessati alla nomina del procuratore capo di Firenze e del procuratore capo di Roma. Ora, i 5 magistrati presenti non appartenevano a tutte le correnti della magistratura, appartenevano a 2 correnti su 3 all'epoca, oggi diremo 2 su 4, va bene? Quindi non erano tutte le correnti. Ma la discussione non era fra chi nominare fra i magistrati, ma era i politici che volevano condizionare la nomina del procuratore capo di Firenze, che interessava ad uno dei politici, Lotti, non so se lo ricordate, e il procuratore capo di Roma, che interessava invece questo Ferri. I 5 magistrati sono tutti stati sanzionati e Luca Palamara è stato anche radiato. I due politici, uno non ha subito alcuna sanzione, poi non è stato rieletto, non è stato rieletto. Quindi questo scandalo dei politici non si è tradotto, dice: ah, tu sei un fedendone, sei andato là a cercare di modificare. No, manca pagato. L'altro è un personaggio molto particolare. C'è uno che avrebbe vinto il concorso, e lo ha vinto il concorso in magistratura. Di tanto in tanto ha fatto il magistrato, ma sostanzialmente ha fatto sempre il politico, passando da un partito all'altro. Si chiama Cosimo Ferri. Per una giurisprudenza, non vi so dire, del Consiglio Superiore, essendo lui un magistrato, anche se in aspettativa, doveva essere giudicato dalla sezione disciplinare. E la sezione disciplinare lo ha giudicato, insieme agli altri 5 magistrati. Se non che cosa succede? Ferri si appella alla Camera dei Deputati e dice: io ero un deputato, voi dovete dare l'autorizzazione a usare le intercettazioni nei miei confronti. E la Camera dei Deputati, cioè quei politici che oggi dicono che noi abbiamo il problema dei correnti, delle cose, dell'indipendenza, delle toghe rosse, verdi, gialle, azzurre, non concede l'autorizzazione all'uso delle intercettazioni, e così quei 5 magistrati vengono sanzionati. Lui, protetto dai politici, non viene sanzionato, e quindi obbligatoriamente domani mattina, la coincidenza è singolare, andrà a lui che è stato preso dopo questa vicenda al Ministero della Giustizia da Nordio, cioè, non so se notate tutta questa condizione, domani prenderà possesso al Tribunale di Roma. Va bene? Legittimamente, perché è come se quella vicenda non fosse mai esistita per lui, pur essendo la persona. Allora io mi domando, c'è il problema, è il correntismo? Il problema è il correntismo o altro? Allora vogliamo dire la verità, che il correntismo è il pretesto, perché poi se noi vogliamo intervenire sul correntismo, mi premeva, è quasi un intervento piuttosto che una risposta, abbiamo gli strumenti per poterlo fare. Anche questo è un discorso: per fare quelle cose che si dice che si vogliono fare, esistono strumenti legislativi, e a volte nemmeno legislativi, di carattere amministrativo, molto semplici da usare. Il problema è che non li vuole usare il governo, perché allora è chiaro che lo scopo è tutt'altro. E la prova che lo scopo è tutt'altro è nelle dichiarazioni proprio che vi ho detto letteralmente degli esponenti del governo, ma poi nei comportamenti di fatto, come tu odi le correnti e poi dopo non dai l'autorizzazione all'uso delle intercettazioni di un soggetto che faceva un'attività di pressione sulle, attenzione, non di divisione di posti fra correnti, ma pretendeva che alcuni magistrati fossero acquiescenti alla politica, e quelle sì erano toghe dipendenti dalla politica, vabbè, e nominassero un procuratore capo, che facessero comodo non ai magistrati all'interno della spartizione, diciamo, delle correnti come viene raccontata, ma ai politici, perché doveva servire per questo. E allora io mi domando, se non è questo, e questa è la storia dell'Hotel Champagne che ha dato vita a questa vicenda delle correnti, secondo me questa è una cartina di tornasole che fa capire assolutamente bene quale sia lo scopo. Ecco, poi vorrei dire una cosa, l'80% dei magistrati iscritti all'ANM, il dato statistico, non so se qui c'è qualche docente di scienze statistiche, sa bene che un sorteggio dal punto di vista rappresentativo finirebbe sistematicamente per riproporre gli schieramenti. Pensate che è stato fatto all'Università di Catania una simulazione sul sorteggio dei deputati e dei senatori nel Parlamento, e tendenzialmente, ovviamente solo dal punto di vista numerico, riproporrebbe le stesse proporzioni del paese, non... perché la statistica, che ci sembra una cosa molto strana, che non funziona bene, sui grandi numeri funziona bene purtroppo, perché quella è una scienza. L'idea, cioè l'interpretazione della statistica non viene prima, viene dopo, è la valutazione di cose che gli studiosi vedono. Quindi è chiaro che non serve a questo, e se non serve a questo serve ad altro.
Perché questo referendum non ha bisogno
di... È un problema di scelta, il 138 che lo prevede. 138 non prevede quorum per questa decisione, però io non voglio difendere il Costituente. È chiaro che la Costituzione, che secondo me ha una nei suoi principi essenziali, non vorrei dire eterna e immutabile, perché qua nella storia dell'umanità abbiamo vissuto, però sicuramente ha una valenza importante. Gli elementi procedurali inevitabilmente risentono del contesto. Vedo qui che il dato anagrafico ci somigliamo tutti, quindi possiamo ricordare che noi abbiamo vissuto momenti elettorali con partecipazioni che non erano bulgare, ma insomma quando si andava sotto il 78, il 75% si diceva che la partecipazione era modesta. Tutti quanti noi ricordiamo le grandi passioni politiche, ricordiamo le piazze piene, dell'una, dell'altra parte, dell'altra parte ancora. Il Costituente immaginava questa passione politica, non pensò, secondo me, né che fosse possibile che ci fosse una partecipazione così scarsa, però secondo me non pensava nemmeno che fosse così stupido un gruppo parlamentare qualsiasi da immaginare una decisione sulla Costituzione con questo livello di divisione. Bene, questo non lo immaginavo. Sostanzialmente l'appello al popolo voleva essere, e lo dimostra la procedura, no? Quattro volte, il passaggio due volte una Camera, due volte un'altra, significa, pensateci bene, non immaginava che quello diceva fra mezzogiorno ci vediamo, alla mezza dovete aver votato, si passa all'altra Camera. Non era questa l'idea del Costituente. Ecco perché noi ci troviamo. Mentre l'elemento abrogativo richiede, perché l'elemento abrogativo è il quorum, dà l'indicazione del rifiuto plebiscitario del Costituente. Tutta la Costituzione è costruita sui corpi intermedi, perché è una Repubblica rappresentativa. Cioè, i partiti, noi vediamo l'aspetto negativo dei partiti, perché il discorso delle correnti, no? I comitati d'affari, quelli non si riuniscono per discutere di idee, ma che o posso che andare a Pascal, Giovanni, si cose qua. Questa è la degenerazione. L'idea del Costituente è che i partiti all'interno del Parlamento mediassero alle pulsioni della pancia. Però questo, guardate, se voi riflettete, succede dovunque. non so, non so se voi nelle scuole, negli uffici, noi abbiamo il sindacato, che cos'è? Il sindacato è un corpo intermedio, cioè fa da tramite con la dirigenza. Se decidessero o facessero le proposte le persone in quanto tali, noi avremmo di tutto di più. Ma non ci sta neanche il Woman. Diciamo la verità, sono pochi, ma chi di noi, se tutti quanti noi purtroppo temo, da quello che vedo, noi stessi ci ricordiamo cosa erano i Woman, no? Una volta si andava sul punto, si parlava di tutto, gente che poteva fare tranquillamente il ministro degli esteri, il ministro degli esteri, la prima parola che si sentiva è basterebbe, a me basterebbe fare questo, chi veniva scarnificato, chi veniva volato, poi c'è il corpo intermedio.
Nel sistema,
no, non ci stanno mai i Pullman, non si sa, ma in metropolitana non si sta troppo avanti, quindi non ci stanno queste cose, non c'è tempo di parlare. Sul Pullman si passava mezz'ora, 40 minuti, un'ora, se voglio discutere. E quindi i corpi intermedi fanno da passaggio. La deriva plebiscitaria che sarebbe stata realizzata senza il quorum era vista con sfavore dal Costituente. Dice, tu prima di abrogare una cosa che hanno scelto i parlamentari, ma ci deve essere una maggioranza importante, ma perché non l'ha prevista per la riforma costituzionale? Perché ha previsto come elemento di passaggio il doppio passaggio. Effettivamente bisogna dire, non ha immaginato che potesse esserci uno. Sì, è una falla, però figuratevi, anche il 138 può essere modificabile, ma dovrebbe essere modificabile con una riforma costituzionale. Quindi io sinceramente penso che, però tenete presente, questo mo ce lo diciamo tutti quanti, prima si è fatto riferimento agli Stati Uniti, tendenzialmente noi stiamo vedendo che c'è una deriva plebiscitaria nei sistemi, un tentativo dovunque, Ungheria, Polonia, Stati Uniti, di fare a meno dei controlli, va bene? E vedere i controlli come un momento limitativo della possibilità di azione e non come un momento limitativo di abuso. Questo noi lo vediamo dovunque, addirittura il Presidente degli Stati Uniti, anche la Corte Suprema, lui non ha avuto difficoltà a definire vergognosa la sentenza sui dazi, dicendo che non sono patrimoni e sono condizionati da stranieri. Avete visto proprio il massimo della cosa. La deriva italiana in questo momento è quella. Non è. Poi, se questo referendum ci dice se noi saremo in grado di agire.
A proposito dei sondaggi,
sì.
Ho sentito entro certi limiti percentuali è stato detto il no, entro altri limiti percentuali è stato detto il sì, eccetera, eccetera. Attualmente la situazione come sarebbe?
Guarda, è molto difficile perché i sondaggi lasciano, questa volta veramente è veramente più complicato di altre volte. Perché? Perché? Perché al netto del fatto che alcuni sondaggi danno il no in vantaggio ed altri danno il sì in vantaggio, certamente funziona, inquina il dato, inquina il dato due elementi. Prima l'indecisionismo, cioè aver portato alla popolazione un quesito per me solo apparentemente tecnico, cioè in effetti è tecnico ma ha una valenza politica, accoppiato alla disaffezione dei cittadini alla partecipazione e unito alla difficoltà di decisione, rende impossibile andare a quantificare l'opinione di quelli che ancora non hanno deciso per il sì o per il no, o se andare a votare o no. Ecco perché questi giorni cominciano a essere molto decisivi, perché riguardano questi soggetti. Io dico in tutti gli incontri, quando ci sono molte persone per il no, che noi in effetti abbiamo non una o due opzioni, ma ne abbiamo tre. Anche portare qualcuno che era deciso a votare il sì a no, ad astenersi in ragione delle difficoltà di decisione, che guardate, non è una scelta completamente sballata, io la capisco, perché se noi usciamo fuori dall'elemento politico, che è chiaro, evidente, potremmo trovare chi non lo comprende, chi non lo condivide, per esempio. Potrebbe esserci qualcuno che su qualcosa è d'accordo, su qualcosa non è d'accordo. Anche questo dà un'idea dello scombinamento di questa richiesta. E che magari per questo motivo magari è d'accordo, che ne so, sulla separazione ma non sul sorteggio, o è d'accordo sull'alta corte ma non sulla separazione, e non va a votare. Questi passaggi, i sondaggi non riescono a registrarli ancora.
Per quanto riguarda gli avvocati,
sì,
la maggior parte, almeno quelli che conosco io, ho diversi amici, almeno sì, sempre otto, votano,
sì,
a prescindere dall'ideologia politica, per il sì, e tutti quanti mi dicono la stessa cosa, per il rapporto inopportuno tra il PM e il giudice. O più direi, nessuno di voi è reale questa cosa, cioè, nel senso,
guardi,
che...
è veramente, io rispondo, le dico sull'anticipo, le rispondo con le parole che ha detto Franco Coppi, perché poi, vedete, quando noi cominciamo a parlare sulle sensazioni, perché poi lei se chiede a questi avvocati, no? Chiede a questi avvocati, innanzitutto i civilisti io non li capisco, perché poi questa cosa riguarderebbe i penalisti, ma i civilisti, scusate, come fanno a dire una cosa di questo? Boh, i penalisti, ogni volta facciamo gli incontri, scusa, ma fammi capire, ma dimmi in quale occasione tu hai verificato che un giudice decide in una maniera diversa da come avrebbe voluto decidere per effetto del condizionamento ricevuto dal pubblico ministero. Allora, a me nella mia carriera non è mai successo, però può darsi che io mi sono visto da solo, sono notoriamente una persona molto distaccata da quelle che sono le parti, le richieste delle parti, secondo alcuni fin troppo, i penalisti potrebbero dire, beh, io non ho ancora trovato un penalista, uno, io ne conosco decine, rapporti, sto facendo i conti, che mi riferisce un caso di questi. E il principe degli avvocati penalisti italiani, che è Franco Coppi, non so se voi lo ricordate, è stato il difensore di Andreotti ed è considerato il penalista più importante d'Italia, va bene? È venuto la settimana scorsa a una nostra manifestazione per il no, dicendo, è stato a un certo punto veramente brutale. Ha detto, ma insomma, ditelo con molta franchezza, se voi volete giustificarvi davanti al cliente quando perdete le cause, è un modo sbagliato di farlo. Cioè, il giudice decide, ma io vorrei chiedervi una cosa, va bene, basterebbe un attimo a ragionare, ecco perché purtroppo però quando cominciano a nascere questioni di carattere psicologico, a volte psicoanalitico, perché per i penalisti riguarda questo. Ma scusate, ma per quale motivo secondo voi? Vabbè, io che ho vinto il concorso dell'81 dovrei dare ragione al collega che ha vinto il concorso del 92 perché noi facciamo lo stesso concorso. Ma perché? E perché poi non dovrei invece riformare la sentenza in appello del mio collega di collegio? Ma noi dovremmo separare pure le carriere del secondo grado e del primo grado. Ma noi contiamo. Allora, continuiamo a rifiutare, anche questo è un fatto, secondo me, politico. Continuiamo a rifiutare l'idea dell'etica. Noi abbiamo abolito l'etica. Cioè, continuiamo a immaginare che il mondo sia popolato da persone sostanzialmente disoneste. E veramente mi verrebbe di ricordare, poi gli avvocati penalisti veramente fanno incazzare questi casi. Ciascuno l'altro cuore col suo misura. Perché tu faresti così. Perché tu così decideresti. Se dovessi decidere la sorte di qualcuno, tu ti faresti condizionare dall'amicizia. È proprio l'essenza, no, del lavoro del giudice al contrario. Invece loro immaginano che ci sia questa condizione. Ma scusate, ma... Però poi dopo, quando gli si va a chiedere, sì, hai ragione, facciamo così, bene, ma tu ti ricordi qualche volta che questo è successo? No, non se lo ricordo. Non rispondono. Dice, no, no, ma quello si vede, sai, è l'apparenza, la cosa. Allora, io veramente, quando però cominciamo a discutere con i pregiudizi, diventa difficile la contestazione, perché l'unica cosa che posso rispondere è una palla. Sei frustrato, perché in realtà, se parli per te, io ti do una risposta. se e parli per altri, portameli e fammeli vedere. Poi naturalmente quando arriviamo a certi livelli di avvocato, il discorso diventa un altro. Ecco. Quindi io non sono in grado di conoscere gli avvocati, i penalisti che lei frequenta, però io vi do un suggerimento, permettetemelo da... Sì, però guardate, quando un avvocato vi dice che ha perso una causa per colpa del giudice, cambia d'avvocato. Vi do un consiglio, fate, quindi non vi dico un nome, però quando l'avvocato vi dice una cosa di queste, dice ah, hai ragione, forse è meglio, cambiate avvocato, vi conviene.
Altre domande? Peppe,
sì.
Grazie per la chiarezza e per la pizza dell'esposizione.
Grazie.
Due domande interessanti. Una sull'altra cosa.
Sì.
Oggi l'appello verso la sanzione disciplinare.
Impugnazione.
Si fa davanti alla Corte di Cassazione. Lo stesso avviene per gli avvocati.
Sì.
La riforma sottrae alla Corte di Cassazione l'appello.
Sì.
Prevedendo soltanto la decisione da parte di un collegio diverso.
Di un'altra sezione.
Se ci vede una motivazione politica anche in questo dettaglio, uno. Seconda domanda, l'articolo 104 separa il magistrato e il capiente.
Sì.
Non è stato modificato un comma il terzo, mi pare del 107. Che dice che i magistrati
si distinguono solo per funzione.
Per l'università. È rimedibile il possibile contrasto con questo?
Sì, grazie. Allora, la decisione di... Io non mi sono molto fermato su questo perché è un problema molto tecnico. Quindi, però, insomma, forse si è capito, io sono convinto, faccio questa premessa, no? Quando scrivo le sentenze, parlo con i giuditori, dico guarda, scrivi la sentenza, come si scrive una sentenza? Ha detto, quando è scritta una sentenza, dice vai da Pascalo Verdumaro, se la capisce è buona, se non la capisce non è fatta bene. Quindi secondo me la tecnica vale, ma il diritto può essere spiegato. Giudici e avvocati tendono un po' a dare una versione sacrale di quello che fanno, parole difficili, eccetera, ma non è quello che ci chiede la Costituzione. In realtà tutto è molto comprensibile, molto spiegabile. Bisogna fare questo sforzo, è uno sforzo fisico. Ecco, questo per esempio è il caso. Allora va spiegato un attimo bene la cosa. Uno degli elementi, l'avvocato ha detto benissimo, uno degli elementi che hanno immaginato i padri costituenti per rendere indipendente, attenzione, non la magistratura, il giudice, che sono due cose molto diverse fra di loro, è questa norma, che per voi non significa una mazza, ma in realtà significa molto nel sistema. Cioè, i giudici si distinguono solo per funzioni. I giudici si distinguono solo per funzioni. Significano che io, perché sono presente del tribunale, di nuovo, di caso, presente del tribunale, presente da qua, presente da là, ma non sono il capo dei giudici. Bene. Io non potrei mai permettermi di andare da un collega e dire, senti, la decisione non è questa, devi cambiare decisione. Bene. Si chiama tecnicamente potere diffuso. Va bene? Questo comporta dei problemi molto complessi di organizzazione, di sistema, ma non vi voglio tediare, perché naturalmente voi comprenderete che avere potere diffuso e significa avere anche contrasto di decisioni. Il contrasto di decisioni nel nostro sistema giuridico non è visto come un elemento patologico, come una malattia, è visto come una normale evoluzione del diritto che poi trova attraverso una serie di sistemi, gli avvocati lo spiegheranno al massimo livello, le sezioni unite, diciamo, io sto semplificando, che risolve il conflitto di principio e poi dichiara un principio di diritto al quale poi dopo tutti i giudici dovrebbero, dovranno attenersi. Quindi si distingue solo per funzione. Questo significa che una costruzione dell'Alta Corte di Giustizia che limita la partecipazione dei magistrati, l'idea è quella solo dei magistrati di Cassazione che abbiano fatto questo, questo e quello, ed esclude alcuni magistrati dalla partecipazione, è in fortissimo sospetto di costituzionalità. Fortissimo sospetto di costituzionalità. La norma che non consente di impugnare la decisione sulla sanzione disciplinare dei giudici alle sezioni unite non è a forte sospetto di costituzionalità, è quasi, è sicuramente incostituzionale, perché nella fretta di scrivere questa benedetta norma, questa manica di incompetenti, perché poi c'è anche questo problema, hanno dimenticato che c'è una norma costituzionale che dice che tutte le sentenze, questo è anche un problema in Italia, tutte le sentenze possono essere impugnate davanti alla Corte di Cassazione. Non esiste una sentenza in Italia che non possa essere impugnata alla Cassazione. Per legge si potrebbe abolire l'appello, potremmo abolire l'appello per legge, ma non potremmo abolire il ricorso per Cassazione. Invece, con una riforma costituzionale che crea sostanzialmente dei cittadini di serie B, si crea un giudice speciale che è vietato per altra norma costituzionale e si impedisce loro di ricorrere alla Cassazione. Ma perché? Perché? Per ragioni di carattere politico. Perché se io potessi ricorrere alle sezioni unite, farei rientrare nel circuito giuridico il controllo di legalità sull'attività del magistrato, mentre se lo lascio all'interno di un'altra sezione formata nella maniera di cui abbiamo detto, col sorteggio, i requirenti e i giudici, io riesco a sottrarlo ad un giudice, al suo giudice naturale, e lo faccio decidere al giudice politico. Quindi la scelta è a forte sospetto di costituzionalità, ma essenzialmente politica. Ed è paradossale, perché voi immaginate che nel nostro sistema le sezioni unite della Cassazione rappresentano il top del top. Mo, giorni siamo napoletano, quindi già lo diciamo, no? Quando la cosa è definita, diciamo, è Cassazione. Basta, la storia finisce là. Pensate, sezioni unite della Cassazione, che significa praticamente il meglio che c'è in circolazione in Cassazione, si riunisce per decidere queste cose, cioè la sezione unite si riuniscono per decidere i casi controversi, che si è visto che alcune sezioni decidono in un modo, altre sezioni decidono in un altro, allora si riuniscono e dicono: sentite, il principio di diritto è questo, perché è in contrasto, oppure per decidere cose di questo genere. Viene sottratta questa competenza, ma lo scopo è chiaro. Lo scopo è evitare che le sezioni unite della Cassazione, giudicando secondo principi di diritto, renderebbero nulle le attività dell'esecutivo dirette a sorvegliare i giudici. E quindi le lasciamo all'interno del sistema. Non è... Abbiamo finito? Va bene. Grazie.